un eunuco, un guerriero, un sofo. Ma aveva 16 anni e il suo fratello marito ne aveva 13. Questo marito imberbe, quando assurse al trono, si trovò circondato da 3 maestri, l'eunuco Potino, il generale Achillas e il greco Teodoto. Potino era eunuco ed è molto dire, altissimo, massiccio, ventruto, vigoroso per il peso della sua mole, per quanto i suoi muscoli fossero flaccidi, furbo e astioso, sapeva raccogliere e assimilare, tutto vedeva con le sue sottili pupille traforanti, nascoste tra la grascia degli occhi porcini. Aveva della donna il rancore, dell'uomo la tenacia nel conservarlo. Achillas era d'aspetto guerriero, membruto e muscoloso, pavido ma ambizioso, tracotante quanto al caso tremebondo, non molto intelligente, aveva astuzia e abilità. Piccolo, curvo, rugoso, Teodoto, del filosofo greco, dimostrava il contegno riflessivo e pieno di cautela. Altissima aveva la fronte, dietro cui si contenevano ingegno e dottrina. Si muoveva con mossucce spasimose, parlava con loquela capziosa, era subdolo con arte, eloquente con misura, prudente con impudenza. E, come tutti i retori, volé ad un capello farne 4. Questi 3 messeri tenevano in proprio potere il fanciulletto re, che nulla aveva di regale e che non possedeva alcuna arte o parte, neppur quella del padre, che era, non vogliam dire l'anfora, ma il flauto. Mentre sentivano lo stile indipendenza della regina, Cleopatra sapeva giudicarli e non li amava. Voleva comandare la 16enne regina e già le era di peso col suo sposo da burla. Lo avrebbe sopportato, tuttavia, se avesse potuto farsene un fantoccino balocco. Ma poiché v'erano l'eunuco, il generale e il filosofo, fu contr'essi che ella doveva combattere di astuzia, di prontezza e di ipocrisia. Posta su questo terreno, la lotta era impari. Cleopatra lo comprese tanto bene che decise di fuggire. Lasciò Alessandria di notte con 2 schiave fedeli, raggiunse il Nilo, attraversò la Giudea e riparò in Siria. In Giudea, paese per il quale aveva poca fiducia, tacque il suo nome e si guardò bene dal mostrare una sola delle pietre preziose e il più piccolo dei gioielli sacri che aveva recati con sé, giacché, prima di fuggire, la regina aveva vuotato, come aveva potuto, il tesoro regale, ben sapendo che il denaro fa la guerra e, in quanto agli scrupoli religiosi, lei li aveva perduti tutti a conversare coi gatti sacri. In Siria, la fragile, esile, raffinata Cleopatra si tramutò in amazzone. Cavalcò per le contrade, levando un esercito di mercenari, e a 20 anni marciò contro l'Egitto, a cui voleva ridar forza e splendore sotto il proprio scettro. Dell'armata di suo fratello, comandata da Achillas, aveva scarso rispetto e inoltre contava sopra la ribellione dei sudditi egiziani che avrebbero preferito lei, tanto si sentiva sicura del proprio fascino, allo sposo ragazzo e ai 3 suoi mentori rapaci. Così, alla testa di un esercito, la giovane si mosse, rifacendo il cammino che nella fuga aveva percorso, assieme a 2 schiave e con un sacchetto di gioielli tra le braccia. Quando i messi annunziarono ai 3 consiglieri di Tolomeo che la massa dei siri, degli africani, dei barbari, dei greci, al comando di Cleopatra, marciava contro Alessandria, Potino si grattò l'epa, Teodoto congiunse le mani a palma, facendo schioccare la lingua dietro i denti guasti, e Achillas gonfiò il petto sotto la lucente corazza di rame. Il giovane re guardò i suoi 3 fedeli e rise dalla contentezza. Una guerra lo avrebbe distratto, finalmente. E una guerra contro la propria moglie, poi. Quando l'avesse sconfitta e fatta prigioniera, che boccacce le avrebbe fatte? Achillas riunì le truppe e le inviò contro gli invasori. Lui rimase prudentemente ad Alessandria. Gli egiziani avrebbero dovuto incontrare l'esercito mercenario di Cleopatra nei pressi di Pelusio, alla frontiera dell'Araba e della Siria, sulla riva orientale del Nilo. Invece non vi fu battaglia. Cleopatra risolse tutto da sé, con l'aiuto di Caio Giulio Cesare. La regina aveva idee e sapeva attuarle. Inoltre, il fato operava per lei.